Allacciate le cinture di insicurezza. Impreparatevi alla partenza. Sta per cominciare Notizie Vitali. Simone e Paolo, ai nostri microfoni, vi ricopriranno di buone notizie, ilarità e sana demenza.
Buone notizie e calma la città. Il tempo è buono e la guerra non si fa. C'è chi ha capito.
Buon pomeriggio, buon martedì e ancora una volta qui con noi buone notizie vitali. Oggi è l'ultima puntata di questa stagione.
Ancora una volta qui con noi per l'ultima volta prima dell'estate, ma torneremo, dobbiamo ancora finire, ma già stiamo dicendo che torneremo, ma per il momento ovvio. Parliamo di oggi. Comunque sì. Anche oggi ci sono nuove buone notizie.
Ma sì, come si dice a Bologna, a balogi, a balus.
È una misura tipicamente bolognese, sì, i balogi,
sì, sì. Cioè, i balus. Bene, dopo i nostri balusa, il tempo, vuoi raccontarci del tempo, che di solito è una tua prerogativa, meteo?
Guarda, è bello, vorrei dire che è bello, però fa troppo caldo, insomma, quando faceva più freddo in fondo, poi si stava bene quando faceva più, adesso è troppo caldo, insomma, queste sono frasi che si sentono spesso dire, non ci va bene niente, insomma, e quando è troppo freddo è troppo freddo.
No, sai cosa che ci va bene? Ci va bene di lamentarci.
Esatto.
Ci piace. Quindi è ovvio che troviamo sempre il modo per lamentarci. Sappiate che però da studi i lamenti abbassano anche le difese immunitarie. Aha, pensateci un po'.
Ma probabilmente perché quando uno si lamenta gli anticorpi tendono a suicidarsi perché
se dicono, non ne possono
basta,
più.
Basta,
basta. Quando non mi va bene, quello lì anche.
Piuttosto ti abbandono e vado via. Esatto. E quindi le difese immunitarie si abbassano.
Se vanno da qualcuno che non si lamenta.
Forse gli anticorpi hanno capito più cose di noi.
Sì, soprattutto hanno capito più cose di chi si lamenta. No, lamentarsi non serve a niente. Se c'è qualcosa che non ci va bene, la cosa che diciamo sempre noi è di agire per migliorarla. Miglioriamo come poi le persone di cui parliamo qui a Notizie Vitali spesso fanno, non solo persone, a volte sono anche animali, però è comunque il gioco è migliorare l'esistenza, no?
E infatti parliamo, come prima notizia di oggi, di una persona che sicuramente fa qualcosa per migliorare l'esistenza. La sua proposta è proprio fare qualcosa, agire.
Esatto. Una donna di 73 anni, sì, non ho detto 37, ho proprio detto 73.
E che cosa fa una donna di 73? Voi direte, non so, guarda la televisione.
Speriamo di no.
Fa la maglia.
Anche, beh, a volte.
Gioca a carte con gli amici.
Ma si può fare.
Tutte attività che si fanno in maniera statica, cioè nel senso,
esatto,
fermi seduti, no?
E infatti anche questa donna di 73 anni, che si chiama Giuliana Baldinucci, magari ne avete sentito parlare, è partita il 22 di maggio, sabato, per fare un percorso che si chiama la Via Francigena, partendo da Gubbio per arrivare il 9 di giugno, quindi poco fa, alla Casa Internazionale delle Donne a Roma, dove è stata accolta dalle persone, perché lei ha fatto tutto questo per un motivo, ha fatto queste enorme passeggiata, di chi aveva una passeggiata, una bella camminata, bella tosta, come tosta è questa signora, e quando io dico tosta c'è sempre un'accezione positiva, ha fatto questa camminata perché? Per orare la causa dei centri anti-violenza sulle donne. E insomma, non è stata proprio ferma sul divano,
No, assolutamente, quindi tutt'altra dall'idea che si potrebbe avere di una signora di 73 anni. Questo è anche la dimostrazione che l'età da sola non è una scusa per non fare le cose. Certo, è chiaro che uno può pensare, ma magari qualcuno a 73 anni ha degli acciacchi, ha dei problemi, che ha, non so, faccio un esempio, a 30, 40 non hai. Sì, sicuramente può essere vero.
Come no?
Ma può anche non essere vero.
Esatto.
Ma può anche essere che una persona di 73 anni abbia il fisico giusto giusto, o comunque
ma anche la mente, tale, anche la mente, voglia, anche lo spirito,
per intraprendere in un qualche modo un'avventura di questo tipo. Parliamo ovviamente di un'avventura,
sì,
anche se in realtà si tratta di una camminata, è un'avventura perché comunque avendo un certo tipo di età uno può pensare che possa avere più difficoltà, e un fatto che una persona invece voglia intraprendere questo tipo di percorso, beh, vuol dire che alla fine non si fa frenare da un dato puramente anagrafico.
Esatto, e qui c'è un grande insegnamento per tutti noi, cioè iniziamo presto a muoverci, a curare, a prenderci cura di noi stessi, del nostro corpo, del nostro spirito, e anche noi arriveremo a 73 anni a fare qualcosa anche in questo senso. Chiaro che se noi cominciamo a metterci seduti a 20 anni attaccati a dispositivi elettronici per la maggior parte, a 73 così in gamba come questa signora Giuliana non ci arriviamo, è questo un dato di fatto.
E questa signora Giuliana ha avuto proprio l'idea innanzitutto di fare questo tipo di affrontare questo tipo di sfida, perché proprio ha avuto la voglia di fare qualcosa di diverso, di particolare, e durante il primo lockdown ha scoperto il piacere di camminare, visto che appunto magari non si poteva andare al ristorante, non si poteva andare a trovare le persone, ma lei ha, come dire, dribblato questi problemi e trovato un'alternativa. A volte, come si dice, dai problemi nascono poi le opportunità.
Esatto, esatto. E la signora Giuliana ci tiene a sottolineare che lei ha fatto parte della commissione di pari opportunità, e che è tanto femminista. Mi piace questo tanto, non sono un po', sono solo femminista. Lei è tanto femminista.
Ma quanto sei femminista? Poco o tanto? Lei tanto.
Allora, femminista è un termine che tutti spesso diciamo confondiamo, perché uno dice è femminista, vuol dire che è contro il genere maschile. Non è questo il significato della parola. Femminista è chi per ora la causa è delle donne, chi vuole l'uguaglianza, non chi vuole una supremazia di qualsiasi genere, che veramente è una cosa ridicola anche a pensarsi. No, femminista è chi vuole pari opportunità, pari diritti, che come ben sapete per le donne sono sempre un po', se ce li dobbiamo un pochino cercare coi gomiti e arrampicare su pietraie per arrivarci, ecco. Bene, la signora Giuliana ha continuato, no, la sua, il suo racconto, le sue parole, dicendo che le donne della sua generazione hanno il dovere di dare degli esempi alle ragazze di oggi che ne hanno bisogno. È vero, non perché le ragazze di oggi abbiano più bisogno delle ragazze di ieri, semplicemente perché le ragazze di ieri avevano altri esempi. Allora noi abbiamo continuamente bisogno di esempi, chiaro, non avendo esempi non abbiamo strade aperte, no? Le dobbiamo veramente arrampicarci noi. Se invece c'è qualcuno che ti dà un buon esempio e ti fa vedere che non sei solo la principessa seduta lì ad aspettare che il principe si degni di venirti a liberare da un fantomatico drago, che alle volte è meglio stare col drago che col principe, ecco, quando ci accorgiamo che noi stesse possiamo liberarci, possiamo fare ciò che dice la signora Giuliana, cioè essere di esempio agli altri, che siamo poi donne, che siamo poi uomini, è uguale.
Stavo pensando però alla cosa che avevi detto prima, in realtà sul termine femminista, no? Che a volte viene, viene in qualche modo travisato, però se ci pensi, dall'altra parte, il termine maschilista in effetti è un termine che ha un'accezione puramente negativa, perché il maschilista è colui che vive la supremazia maschile sulla donna, cioè ritiene che lui in quanto maschio sia superiore alla donna. Il maschilista è così, e quindi dall'altra parte probabilmente si pensa che il femminismo o una femminista sia un movimento, come dire, uguale e contrario, ovvero sia che voglia essere superiore rispetto a, si va ad associare il termine a quell'altro unicamente perché maschi e femmine, maschilismo e femminismo, ma non è così.
Non è così.
In realtà il femminismo è nato proprio per cercare di, non di ribaltare il maschilismo e dire ok, da superiori voi, adesso superiori noi, ma per un no, da superiori voi a pari.
Sì, che poi superiori è anche una parola che mi fa ridere, cioè al di là delle scuole superiori, cosa vuol dire superiori? Cioè sei in un gradino più grande, più in alto, diciamo come dicevamo prima e come dicevi anche tu, che abbiano opportunità uguali. Superiori è una parola che ricorda la supremazia, ricorda brutti momenti della storia che non vorremmo mai ripetere, penso, per tutti questo.
Comunque, noi abbiamo dato la prima notizia di oggi.
Ma siamo molto contenti di aver iniziato con la signora, certo, Giuliana, che dice comunque anche di credere sempre in noi stessi e di non arrendersi e di andare avanti senza paura, portando avanti anche i nostri ideali, quello che pensiamo. In fondo sono d'accordissimo, e anche in fondo, ma anche forse in superficie, con la signora Giuliana che ti dice... Vai avanti, sì quello che tu vuoi essere. Allora possiamo tutti fare una scelta. Paolo, tu vuoi essere quello che aspetta il principe?
Dipende, se il principe è un bello marino, se ha dei bei pettorali, se insomma, valutiamolo.
Esatto,
insomma,
tu sei più quello che aspetta.
Aspettiamo.
Io sono quella che agisce, se poi c'è un bel principe me lo vado a prendere.
Ma perché agire? Potrebbe essere pericoloso, metti che il drago si arrabbia, metti che il principe si arrabbia, metti che la principessa si arrabbia, insomma... Aspettiamo, no?
Esatto.
La situazione migliore, no?
Aspettiamo che piano piano la morte arriva, no?
Esatto. Purtroppo.
Giorno dopo giorno.
Alla fine è l'unica cosa di cui siamo certi che può succedere, quindi meglio agire.
Esatto.
Meglio agire e non aspettare passivamente.
Esatto, e qua volevo suggerirvi una canzone, ve la suggerisco, non ve la metto, andatevela a cercare, andate, compratela magari, di Caparezza, che si chiama La Certa. Dico solo questo, canzone stupenda che è proprio in tema con quello di cui stiamo parlando ora. Ma noi proseguiamo.
Sì, proseguiamo perché non è che vogliamo che la seconda buona notizia di oggi sia un tranquilli, non vi preoccupate, prima o poi morirete. Cioè sì, esiste, ma non è una seconda buona notizia di oggi. Non so se ne sia
è la notizia di tutti i giorni,
è
che è normale.
Che è normale.
Non ha segno positivo e negativo.
Esatto,
no?
Quindi forse
semplicemente è.
Ci vuole coraggio magari a pensare, io sono il primo a dire che ci vuole coraggio a dire una cosa del genere, però inutile stare a pensare a questa forma di realtà, che è vera, ma è inutile pensarci, perché se ci pensate e vi preoccupate, comunque non cambierà la cosa. Potete cambiare solo voi il modo di vivere tutta la vostra vita, perché comunque sarà una vita che è possibile che sia piena di soddisfazioni, come costruendovela in modo tale che sia piena di soddisfazioni.
Esatto.
E senza stare a preoccuparsi, ma poi se succede quella cosa negativa, perché a quel punto passereste la vita a pensare alle cose negative e viverle con le preoccupazioni.
E rimarreste ad aspettare, infatti, aspettate, quella vita, dice qualcuno, è quella cosa che succede mentre tu aspetti di viverla, cioè rimani lì. E aspetti, cioè adesso poi faccio quella cosa, adesso poi mi divertirò, adesso poi parlerò con quella persona. Allora parlate con quella persona, abbracciate la persona che amate, le persone che amate, sorridete senza ritegno alcuno e fate, come si diceva, gesti di gentilezza a casaccio, a tutti, a caso, a chi capita. Un sorriso a volte può salvare una vita.
Un sorriso, un abbraccio, volete abbracciare gli animali? Abbracciateli! Tra l'altro, entro il 2027,
esatto,
potrete abbracciare degli animali più felici. Perché? Perché il Parlamento Europeo finalmente ha detto sì al fermare l'allevamento in gabbia degli animali da allevamento, appunto.
Entro il 2027?
Sì, entro il 2027. Ci vuole
un po' di tempo.
Perché comunque le aziende devono ovviamente adeguarsi e ovviamente comunque l'Unione Europea ha in previsione il fatto di aiutare,
certo,
comunque gli imprenditori,
agricoltori
ad adeguarsi.
Gli allevatori.
Ma l'idea
poi
l'idea, esatto, gli allevatori, ma l'idea comunque è quella di andare in questa importantissima direzione.
La risoluzione è stata approvata dalla plenaria con 558 voti a favore, e quindi è passata, 37 contrari, che vorrei sapere i nomi io, e 85 astensioni, vorrei sapere anche queste, perché chi si astiene poi non prende una posizione. Perché non prendere una posizione? Perché rimanere ignavi? Perché non vivere le situazioni? Sei in Parlamento per dire la tua.
A volte, tra l'altro, aggiungo una piccola precisazione, mio parere personale, a volte si usa a livello politico il fatto di astenersi per in un qualche modo mostrare il proprio dissenso o per far presente che non va. Ora, sinceramente, se io vado a votare qualcuno, ma penso se tutti vanno a votare qualcuno, indipendentemente da chi si va a votare, l'idea è quello di dare una delega e quindi di esprimere un parere, un'opinione su tutto. Pensare che io posso aver dato il mio voto a qualcuno che decide di astenersi perché facendo così...
perché gli è comodo.
Ma per piacere, cioè io proporrei, ma questo a livello politico, che chi si astiene perde il mio voto e perde la possibilità di rappresentarmi. Io posso sceglierne un altro. Voglio vedere se domani la gente si astiene ancora come fa oggi, ma pensa
sì.
A te.
Oppure sì, tutte le i cavillettini, i girellini, le cose varie che non politicamente hanno un senso di strategia, ma in realtà la vita vera non è solo queste strategie da bimbi che si litigano. La vita vera è viverla e dovrebbe essere per il bene di tutti quanti.
Ma assolutamente, e viverla anche in maniera coerente, perché facendo un esempio di prima, oggi sono molto politico, come mai non lo sono mai stato.
Infatti, no, ma mi piace, facciamo una poesia da 3 ore.
Esatto. Il politico che io voto perché mi rappresenti e perché abbia in qualche modo anche un certo orientamento,
sì,
se decide di cambiare schieramento improvvisamente, cioè da una parte decide di andare dall'altra, secondo me lo può fare, ma in realtà perde il mio voto, perché io non ho votato lui perché cambiasse schieramento. Quello è un suo tiramento personale. Se lo vuol fare di suo, lo faccia, cambi schieramento, perderà la poltrona in questa legislatura e la prenderà un altro al suo posto dello schieramento che ho votato io, perché il mio votato non l'ha dato a lui e al suo nuovo schieramento, ma al suo schieramento di prima. Poi in quello dopo faccia quel che vuole. Ma in questo no, però diciamola così.
Diciamo la verità, 588 voti a favore di stop all'allevamento in gabbia sono un passettino avanti. Non accontentiamoci, perché accontentarci, l'ho detto altre volte, no? Essere contenti a volte è accontentarsi di qualcosa. Abbiamo fatto un passo, bene, ora è il momento di farne un altro ed eliminare totalmente gli allevamenti intensivi, inutili. Cioè non è vero che sono inutili, perché uno dice sì, sfamiamo più persone, facciamo una cosa, mangiamo tutti un filo meno, perché il consumo di questi alimenti è aumentato spropositatamente rispetto ai lavori che facciamo, non facciamo più, non siamo i boscaioli canadesi che tirano giù alberi per consumando 7000 calorie al giorno, siamo per la maggior parte impiegati del terziario, che stiamo seduti o poco di diverso, quindi per cortesia non abbiamo bisogno di sprecare tutte queste risorse. E sono politica anch'io in un altro
oggi
modo.
Oggi
è una puntata politica, prendetela così, è l'ultima, un po' ci dispiace, vorremmo dirvi tutto quello che pensiamo in una puntata sola.
Oggi siamo a politiche vitali.
Politica vitale.
No, non è sì. Così. Comunque, secondo la risoluzione, per tornare alla notizia, la fine dell'uso delle gabbie dovrebbe essere basata su un approccio che non sia uguale per tutti gli animali, ma che tenga in considerazione ed esamini le caratteristiche di ogni specie, quindi in un qualche modo segua dei percorsi personalizzati. E questa presa di posizione arriva dopo una lunga battaglia, quindi la cosa è durata sicuramente molto tempo. Anche perché insomma sappiamo che per cambiare una situazione preesistente bisogna fare tanta fatica.
Sì, anche no? Perché pensate anche noi stessi, quando abbiamo una situazione consolidata e non la riusciamo a cambiare, è perché comunque in qualche modo il primo passo ci fa perdere l'equilibrio, no? Se sei fermo, sei in equilibrio, quando cominci a muoverti comunque il rischio di una caduta c'è. Quindi la paura di sbagliare, la paura di non fare, la paura di cambiare qualcosa nella tradizione. A volte, ragazzi, se abbiamo accettato, se accettiamo il progresso, accettiamo anche altri tipi di cambiamento, no? Che ne dici, Paolo?
Assolutamente sì, assolutamente sì. E pensate anche a un benessere generale. Capisco che ognuno di noi guarda al proprio orticello. Abbiamo nel tempo, purtroppo, e anche la situazione in cui viviamo ci ha abituato e ci ha portato a guardare molto molto limitati, ma anch'io adesso non voglio fare una condanna generale, però siamo tendenzialmente, tendiamo a fare così. In realtà questa manovra, questa situazione è un passo decisivo per mettere fine alle sofferenze di 300 milioni di animali ogni anno. Ora, vogliamo bene agli animali, io voglio tanto bene, però lo ammetto, io sono onnivoro, cioè mangio le verdure, la frutta, mangio anche la carne e non voglio privarmi di mangiare la carne, mio parere personale, non sto dicendo che tutti devono fare così. Dall'altra parte però penso che se l'animale nel corso della sua vita, cioè finché vive, vive meglio, non vive chiuso in una gabbia, segregato, con poco spazio, con poco benessere, con poca salute sua, oltre che se sta male lui, poi starò anche male io che lo mangio, perché mangio un qualcosa che ha
pieno di tossine,
che non ha vissuto bene. Ma poi, esatto, voglio dire, mi interesso anche al fatto che lui, la sua vita, il momento in cui ha vissuto, l'ha vissuta in un qualche modo meglio, da animale libero, libero che non può ovviamente andare a scorazzare per le strade della città, ma neanche chiuso in una gabbia che sì e no è grande come lui.
Esatto, no, ci sono alcuni allevamenti che sono, ragazzi, basta guardarli e uno perde veramente la voglia di mangiarli. Io adesso, io lo so, pensa, no? Gli allevamenti, no? Anche gli allevatori, no, quelli viene voglia a volte di mangiare gli allevatori, no, ma non di mangiarli, ma di due belle sberle di traverso,
di sacagnarli, insomma,
come diceva mia mamma, ti do una sberla che ti caccio contro il muro e il muro te ne dà un'altra, per essere sicura. Quindi giocava a ping pong,
è una questione,
no,
di solidarietà. Tu dai, cioè, una sberla, anche il muro vuol fare la sua parte.
Sì, come si diceva prima, parità. Parlava di pari opportunità tra mia mamma e il muro, però io sulle mie avrei
schiaffone da una parte, schiaffone dall'altra, uno a uno, parità.
Esatto. Diciamo che chi è al centro non è che si trovi benissimo. Comunque diciamo che è stato un lungo percorso questo qua, è partita anche dal Parlamento Europeo, quindi noi eravamo un po', non dico il fanalino di coda, ma quasi, e spesso accade, non col cibo, perché spesso col cibo invece siamo molto avanti, anche se cercano di tirarci un po' indietro dove sono altri, rimaniamo, anzi miglioriamo, perché abbiamo diciamo una legislazione sull'alimentazione migliore, sul cibo migliore, per cui andiamo avanti sulla nostra, in quella invece dove possiamo imparare qualcosa e migliorare, prendiamo dagli altri. Questo dovrebbe essere normale, no? Che
sì,
dici?
Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. Siamo contenti di questa notizia. Passiamo alla notizia successiva, anche perché purtroppo
anche questa,
il tempo ci è tiranno. Noi volevamo oggi fare una puntata di 5 ore, però abbiamo pieno rispetto delle altre trasmissioni di
sì,
Radio
forse
0,
anche
4,
di voi
0,
che
3.
Siete lì, ecco, che dicevi.
No, ma loro sarebbero contenti, loro dicono,
sì,
perché non durate 5 ore? Invece no, abbiamo i nostri tempi, cerchiamo di rispettarli, anche se facciamo fatica anche noi, perché
molto
vorremmo
spesso
dirvi tante cose.
Sì.
Ma qui parliamo di una notizia sempre italiana.
Esatto, ed è sempre un traguardo raggiunto, sempre aspettato da molto tempo, come quello di prima. Però
è sempre,
parla di un'altra
è sempre
cosa,
un traguardo in cui l'Italia arriva dopo, ahimè, altri paesi europei. Però va bene, però ci siamo arrivati, l'importante è quello. L'Italia li ha raggiunti, gli altri paesi europei, riconoscendo ufficialmente la lingua dei segni.
Bella. Qualcuno di voi la conosce, è abbastanza, cioè è molto interessante la lingua dei segni, che serve per comunicare con le persone che non udenti.
Esatto, e la LIS, che è appunto la lingua italiana dei segni, ha ottenuto il proprio riconoscimento ufficiale con l'approvazione del decreto sostegni, quindi alla fine è una lingua ufficiale.
Oh, finalmente. E quindi è un passo in più verso l'inclusione delle persone che hanno questa disabilità uditiva, che è bello quando si riesce ad avvicinarsi. Oggi parliamo di parità in tutti i sensi, eh?
Sì, sì,
di qua
vero,
e di là stiamo questo, andando no? a fare una puntata sulla simpatica parità, mi piace molto, sì, mi piace molto, perché parità non significa che chi è un passo più avanti deve tornare indietro. Spesso basta che tenda la mano e aiuti chi è più indietro ad arrivare allo stesso gradino.
Per usare una similitudine calcistica, non è che se una squadra sta vincendo 1-0 con un'altra raggiungono la parità perché quella che ha 1 ritorna a 0.
Eh no.
È quella che ha 0 che fa 1 e
esatto,
va pari all'altro.
Esatto.
Cioè la parità vuol dire in un qualche modo crescere tutti e due. Poi lasciamo perdere che nel calcio probabilmente ognuna delle due squadre preferisce crescere lei e l'altra è meglio di no. Quello era un paragone, diciamo così, che lascia un po' il tempo che trova, però il senso era un parità significa migliorare, che sia l'una o che sia l'altra parte, ma una delle due sicuramente migliora e l'altra non è detto che peggiori, anzi.
Anzi, poi migliorare ci porta tutti in un bel giro verso l'alto, insomma. Comunque nello stesso documento si riconoscono anche le figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST, perché è la lingua dei segni italiana tattile, quella no? dove si tocca, no? E di questi due interpreti come professionisti specializzati nelle attività di traduzione e interpretazione. Anche questo è molto importante perché comunque è un lavoro che deve essere riconosciuto e anche un lavoro molto interessante, importante, no?
La lotta, pensate, è stata pluridecennale, cioè
mamma
parliamo
mia
di 12 anni, perché nel 2009 in pratica il governo italiano aveva ratificato la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, che conteneva appunto norme specifiche relative alla materia di questa lingua, ma non c'era mai stato un vero riconoscimento dell'identità linguistica delle persone sorde e quindi l'Italia in realtà era da 12 anni che era inadempiente.
Rispetto a questa convenzione,
esatto.
In effetti era così.
Ma finalmente da quest'anno, in particolare da maggio 2021,
quindi sì, mese
da
scorso,
da pochissimo, finalmente questa lingua entra di diritto nella storia della comunità sorda italiana. E
anche
quindi è un giorno storico.
L'Italia è proprio l'ultimo dei paesi.
Ma gli ultimi saranno i primi, mi sono sempre
non
chiesto
importa
cosa vuol dire questa frase fondamentalmente, perché se in una gara c'è un ultimo è ultimo, non è che ultimo sarà primo, viene premiato
non,
primo.
Non è no, quello
no,
il significato.
No,
precisamente.
Sì. Non l'ho mai capito.
Comunque sì, non parliamo dell'ultimo saranno i primi in questo caso, diciamo che anche gli ultimi arrivano.
Esatto,
è importante
alla fine,
che prima o poi ci si arrivi, magari se ci si arriva anche un po' prima, non tanto per fare la gara, no? Non è questa tanto la gara di dire l'Italia deve arrivare prima degli altri, dopo degli altri, in mezzo agli altri. Quanto perché se ci si arrivasse tutti insieme sarebbe una bella cosa, perché magari ci si arriva più velocemente.
E poi evitiamo situazioni, perché io ho visto le altre nazioni europee, tipo la Spagna, la Grecia, dietro l'angolo che dicevo l'Italia è ultima, l'Italia è ultima. No, non è bello, cerchiamo di evitarlo, su via. Passiamo all'ultima notizia.
Con tristezza passiamo all'ultima notizia di oggi.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, oh. Cantare, oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
Come dici sempre tu, Prepariamoci, prepariamoci a volare.
Prepariamoci a volare. Dico io, lo dice la radio.
La radio,
che è un bello slogan, perché sembra sempre comunque di andare verso l'alto, verso qualcosa di aperto e di libero, come libera è, e io questo ci tengo a sottolinearlo praticamente ogni puntata, questa radio 403, la radio più libera che c'è, e con lei vi preparate a volare.
Domenico Modugno con la sua canzone ci accompagna a volare. Volare è sempre una cosa che a volte dà un po' di tensione.
Sì,
no?
Io per esempio ho un po' di, come si dice a Bologna, un po' di squizza. Mai sentito dire la parola squizza?
Diciamo che anche questo a Bologna è abbastanza noto come termine, la squizza.
Avere paura, cioè, a me fa un po' impressione il staccarmi con i miei, cioè mi piacerebbe con ali mie. Le ali dell'aeroplano non sono proprio mie, ecco.
Ma poi potrebbe anche succedere che mentre sei su un aeroplano, che so, si guasta completamente l'impianto idraulico e l'aereo rimanga anche senza un motore.
Ma che bello! E uno dice, ma che giornata fortunata, ma che belle
notizie!
Ho preso
proprio il bel volo, eh!
Mamma mia! Ma
la bella notizia comunque è che un aereo che ha avuto questo tipo di problemi è riuscito comunque ad atterrare. In realtà è che è riuscito da solo, ok? C'è qualcuno che è riuscito a farlo atterrare.
Pensate che sulla scatola nera sono registrate queste parole pronunciate da Dennis Fitch, che era appunto il pilota istruttore in questo aereo, che diceva: ti dirò una cosa, ci berremo una birra quando tutto questo sarà finito. Deve essere stato un momento poco divertente, e cosa succede?
D'altronde dall'altra parte il pilota dell'aereo gli ha risposto: beh, non bevo, ma è dannatamente sicuro che me ne farò una. Cioè, come
sì,
dire,
ecco, esatto,
se arriviamo giù.
Esatto, ma pensate perché che questo... è vera, non l'ha inventata Paolo, è proprio quello che gli ha risposto.
Perché questo era il comandante, quello che ha dato la risposta.
E quell'altro chi è?
Era un istruttore, ma in realtà non era sull'aereo come in veste di istruttore, era in aereo in forma di passeggero.
Era un passeggero,
sì.
Per fortuna che c'era, perché sì, ha dato una grandissima mano a questo, diciamo, salvataggio dell'aereo, di
esatto,
questo volo.
La storia di questo volo comincia a Denver, in Colorado. Bravissima.
Hey.
E l'aereo è partito diretto all'aeroporto di Chicago.
To airport.
Bravissimo, cioè veramente eccezionale. E farà tappa intermedia per la sua destinazione.
Final destination.
Che sarà Philadelphia.
Philadelphia.
In Pennsylvania.
Pennsylvania.
Perfetto, perfetto. E il comandante è...
Anus.
57 anni. Con addirittura 33 anni di esperienza di volo alle spalle. 33.
33.
Perfetto. E aveva poi ovviamente anche un primo ufficiale e un secondo, ma a un certo punto perfetto, c'è un rumore,
esatto,
un boato.
Io oggi sono onomatopeica.
È veramente molto bello, sei onomatopeica e anche un po' English,
English.
O American, insomma, come... Allora, comunque, a un certo punto c'è stato un forte boato, tipo quella di un'esplosione, che è sempre un piacere sentire mentre uno è in volo, no?
Esatto.
Oh,
io
guarda,
penso
c'è un'esplosione.
Se fosse successo mentre c'ero io, ero il primo morto, se non era ancora successo niente, morivo lì.
E uno
boom.
Pensa magari,
boom,
avremmo
morivo.
Rotto la barriera del suono, il rumore che viene da fuori, però poi cominciano,
sì,
a, seguire,
la barriera del suono
cominciano a seguire vibrazioni ai comandi e tremolii nel veicolo, nel velivolo, e quindi uno dice, no, forse riguarda proprio noi, che fortuna che abbiamo.
Ma sì, ma infatti...
Sono dato per volare.
L'assistente di volo ricorda quel suono come indescrivibile, e già mi vengono i brividi. Ecco, cioè capelli dritti, e ce li ho pure lunghi, quindi tocco il soffitto da qui.
E comunque i piloti, cercando di capire cosa è successo, capiscono che il motore numero 2 montato sulla coda aveva smesso di funzionare.
Era stanco. Si era messo a dormire, off.
Allora che il comandante, come
Anus.
La procedura, perfetto lui, ne comanda lo spegnimento. Però in quell'istante il secondo ufficiale si rende conto che i manometri dell'impianto idraulico, e quindi i rispettivi indicatori, segnano tutti zero.
Zero.
Non vanno più. No. Ma più neanche loro. E vabbè.
Stop.
A quel punto hanno cercato di bere un bicchiere d'acqua, ma non andava più il distributore automatico dell'acqua. Era un casino. Cioè, senza acqua come si fa?
Direi che in quel momento l'ultima cosa era bere il bicchiere d'acqua.
No, quello ancora forse funzionava. Sì. Ma erano i loro cuori che stavano cominciando forse a non funzionare più.
A dare un po' di segnali di fatica. Direi.
Fatto sta che il motore era spento. Ogni tentativo di riguadagnare la pressione all'impianto idraulico era inutile. Quindi non era possibile controllare i flap, il timone, gli alettoni, cioè l'aereo cominciava a essere un po' un problema guidarlo, no? È come dire,
dopo
io cerco di guidare
notizia,
ma il volante non gira, come mai, come faccio?
Io non volo mai più. Ma, è...
ma a quel punto, a quel
succede?
Punto si incrociano le vite del comandante, dei suoi secondi e delle hostess, incrociano la vita di Fitch, che è appunto questo istruttore di volo.
E infatti l'assistente di volo, mentre tornava dalla cabina di pilotaggio, viene fermata appunto da Fitch, che sentiva insomma che qualcosa non andava.
E l'aereo vibrava, c'erano tutte queste cose, un'esplosione, c'è qualcosa che forse non va.
Sì, lui ha delle premonizioni, no?
Intuitivo questo tipo.
E le dice che l'aereo comunque può volare con due motori. Quando la donna gli comunica che l'aereo era rimasto senza l'impianto idraulico, l'uomo, cioè ormai non ci credeva quasi più, le dice che potrebbe essere d'aiuto. I piloti lo accolgono invece di picchiarlo a sangue, sfogando su di lui tutte le frustrazioni, come fosse un pancio.
Poteva essere una soluzione, ma fortunatamente hanno scelto di fare altro.
Eh sì, Fitch viene invitato nella cabina di pilotaggio e sono le 3:29, importante.
Assolutamente.
29.
Bisogna sempre sapere che ora è, infatti. Fatto sta che Fitch ha cominciato a fare un'ispezione visiva delle ali, ha cercato di capire, ha usato le potenze dei motori attivandoli in maniera alternata per controllare appunto il volo dell'aereo. Fatto sta, non vogliamo arrivare diciamo a descrizioni complicate o andare nello specifico. Fatto sta che alla fine, nonostante tutti i problemi, nonostante i piloti fondamentalmente non avessero poi tutte queste idee, grazie all'aiuto di Fitch, che per fortuna era su quell'aereo, l'aereo è riuscito ad atterrare senza problemi.
Il capitano successivamente ha dichiarato che poco prima di toccare il suolo, il muso dell'aereo ha cominciato a beccheggiare verso il basso e ha sentito anche l'ala destra cadere nello stesso momento. Cioè, se non ero morta prima, sarei morta lì.
Allora, credo che se Simona fosse stato su questo aereo, sarebbe stato un caso di infarto dopo i primi 100 chilometri. Cioè, Fitch avesse detto, scusate, ma qual è il problema? Non è nessuno, un motore è rotto, pum! Simona era caduta e ciao.
Sì.
Comunque vi ringraziamo anche noi per aver letto questa notizia. Sappiamo che ora Simona non prenderà un aereo mai più in tutto il resto della sua vita.
Proprio.
Se non c'è Fitch nei passeggeri.
se c'è, io mi assicuro, chiedo la lista, c'è Fitch? No. Vado al prossimo, c'è Fitch? No. Vado al prossimo, qui.
Ma non un Fitch qualunque,
quel
Fitch.
Poi c'è quel Fitch e loro capiranno.
Quindi chiediamo a Fitch di darci la sua programmazione degli aerei che prenderà, noi adegueremo i nostri viaggi sulla base dei viaggi di Fitch.
Andrò con lui, diventerò
I viaggi
molto
di Fitch, sembra quasi il titolo di un film.
Potresti scrivere un testo teatrale.
I viaggi di Fitch.
E io lo metto in scena, perché
lo metti in scena volando sulle ali con Fitch.
Esatto.
Bene, avete volato con noi per tutto quest'anno, volate bene quest'estate, cercate
sempre
di passare
su Radio 403
il migliore possibile, certamente assieme alla radio, ai suoi programmi e ai suoi magnifici speaker.
Esatto, continuate a volare, come diceva Paolo, anche sulle ali della vostra gioia, che sono le ali migliori che esistano, altro che aereo e altro che Fitch, e noi vi aspettiamo qua.
Sempre dopo l'estate, sempre su Radio 403. Il giorno non ve lo anticipiamo perché non sappiamo neanche noi esattamente quale giorno sarà.
Il giorno è una sorpresa, il mondo è una sorpresa, per fortuna tutto è così un po', è ancora da vedere. Comunque noi ci saremo qui e vi aspettiamo a braccia aperte con le nostre notizie vitali.
Buona
Volevamo
estate.
Dirlo.
Ciao.